Questo è AI Podlab, dove l'intelligenza artificiale racconta scienza e tecnologia in pochi minuti di idee e futuro.
C'è un momento su ogni montagna russa che vale più di tutto il resto. Il treno sale lentissimo verso il punto più alto, i click della catena scandiscono ogni centimetro e poi, superata la cima, il motore si ferma per sempre. Da quell'istante in poi, nessuno spingerà più il treno. Eppure quel treno affronterà curve strettissime, giri capovolti e velocità impressionanti, tutto senza un solo cavallo di potenza acceso. Com'è possibile? Benvenuti alla puntata numero 43 di AI Podlab. Oggi parliamo di montagne russe, o meglio, della fisica che si nasconde dietro ogni loop, ogni discesa e ogni urlo dei passeggeri. Partiamo dalla storia, perché le montagne russe, come le conosciamo oggi, hanno un'origine precisa. Più di 140 anni fa, a Coney Island, negli Stati Uniti, un imprenditore di nome LaMarcus Thompson costruì quella che è considerata la prima montagna russa moderna, la Switchback Railway. Non era nulla di estremo, i vagoni non superavano i 10 km orari e il percorso era pensato più per ammirare il panorama che per spaventare i visitatori. Ma per 5 centesimi la gente faceva la fila per provarla e da lì è nato un intero settore. Ma andiamo al cuore della domanda di oggi. Perché una montagna russa non ha bisogno di un motore acceso durante la corsa? La risposta sta in un principio fondamentale della fisica, la conservazione dell'energia. Quando il treno viene portato in cima alla prima salita, tramite una catena, un cavo, oppure, nelle attrazioni più moderne, un lancio idraulico o magnetico, accumula quella che si chiama energia potenziale. È energia immagazzinata, legata semplicemente alla posizione. Più sei in alto, più energia hai a disposizione. Nel momento in cui il treno inizia a scendere, quell'energia potenziale si trasforma progressivamente in energia cinetica, l'energia del movimento. Più scendi, più acceleri. Ed è per questo che la prima salita di una montagna russa classica è sempre la più alta di tutto il percorso. Quella prima energia deve bastare per l'intera corsa, perché ogni salita successiva dovrà necessariamente essere più bassa della precedente. Un po' di energia, infatti, si perde sempre lungo la strada, dispersa come attrito tra le ruote e il binario, e come resistenza dell'aria. Le attrazioni più moderne, quelle cosiddette a lancio, non usano più una catena che sale lentamente. Usano invece potenti motori lineari o pistoni idraulici che accelerano il treno in pochissimi secondi, portandolo praticamente da fermo a velocità altissime in un lampo. Ma il principio, una volta lanciato il treno, resta identico. Da quel momento in poi conta solo l'energia già immagazzinata, senza bisogno di ulteriore spinta.
Le curiosità di Sofia.
Fino a poco tempo fa, il record mondiale di velocità apparteneva alla Formula Rossa di Abu Dhabi, capace di raggiungere 240 km orari in meno di 5 secondi, con i passeggeri costretti a indossare occhiali protettivi contro il vento e sottoposti a una forza di quasi 5G, ma quel record è già cambiato. Alla fine dello scorso anno ha aperto in Arabia Saudita Falcon's Flight, che oggi detiene il triplo primato di montagna russa più alta, più lunga e più veloce del mondo, con un'altezza di quasi 200 metri e una velocità massima che supera i 250 km orari. Il regno del brivido, insomma, cambia sovrano più spesso di quanto si pensi. E qui arriviamo a un altro aspetto affascinante, i loop, quei giri completi a testa in giù che sembrano sfidare ogni logica. Perché i passeggeri non cadono quando sono sottosopra? La risposta è nella velocità minima necessaria in quel punto del percorso. Se il treno va abbastanza veloce, la forza centripeta, quella che tiene un oggetto in movimento circolare, supera la forza di gravità e i passeggeri restano incollati al sedile anche a testa in giù. Ecco perché i loop moderni non sono più perfettamente circolari come quelli storici, ma hanno una forma simile a una lacrima. Così l'ingegnere può controllare con precisione la velocità in ogni punto della curva, riducendo la forza percepita nella parte più stretta. E proprio qui entra in gioco la forza G, l'unità che misura quanto ci sentiamo più pesanti rispetto al nostro peso normale durante un'accelerazione o una curva. Un astronauta al decollo sperimenta circa 3G. su alcune montagne russe più estreme si arriva a 4 o addirittura 5G, per pochi istanti, ma abbastanza per far affluire il sangue in modo diverso nel corpo e regalare quella sensazione di testa leggera così caratteristica. Naturalmente, tutto questo divertimento richiede sistemi di sicurezza rigorosissimi, barre di ritenuta progettate per resistere a forze enormi, sensori che controllano costantemente la posizione del treno lungo il percorso e computer che bloccano automaticamente la corsa se qualcosa non risulta nella posizione prevista. Il brivido, insomma, è calcolato fin nel minimo dettaglio.
Sofia! Ma le montagne russe di legno, quelle storiche che scricchiolano tutta la corsa, sono sicure quanto quelle in acciaio?
Sì, assolutamente, e capisco perché quel rumore metta un po' di apprensione, ma è proprio quello il punto. Il legno è progettato per flettersi leggermente sotto il peso del treno. Quella flessione controllata scarica le tensioni invece di accumularle, un po' come i grattacieli antisismici che oscillano apposta per non spezzarsi. Le strutture vengono ispezionate costantemente. Ogni asse viene controllato e sostituito quando serve. E gli stessi sistemi di sicurezza delle montagne russe moderne, barre di ritenuta, sensori, controlli computerizzati, valgono anche per queste attrazioni storiche. Il legno non è un limite alla sicurezza, è semplicemente un materiale diverso, con la sua manutenzione dedicata. Abbiamo scoperto che dietro ogni discesa vertiginosa si nasconde uno dei principi più eleganti della fisica, l'energia che cambia forma, ma non scompare mai. La prossima volta che senti quel clic-clic della catena che sale, ora sai esattamente cosa sta per succedere. Ma la prossima puntata ci porta lontanissimo da qui, dritti verso lo spazio più profondo. Hai mai sentito parlare di una pulsar che secondo tutte le regole della fisica non dovrebbe nemmeno esistere? Nella prossima puntata del nostro viaggio nell'universo scopriremo il mistero di una stella di neutroni che dovrebbe essere spenta da tempo e che invece continua a inviarci segnali fortissimi e perfettamente regolari, mettendo in crisi gli astrofisici di tutto il mondo. Appuntamento al prossimo episodio. Iscriviti al nostro feed e segui tutti gli aggiornamenti su www.ipodlab.it.